Rosbrera, ciao, sono con Paola Pietrogrande e sono proprio contenta di richiacchierare con lei. Allora, devo distrarmi da una cosa che però invece adesso mi viene in mente, poi parliamo dopo dell'altra, che è quella dei gioielli, dei bijou. Allora, cosa fai? Come ti è venuto in mente? Quali sono i semilavorati che usi? Tutto.
Allora, la cosa è nata un po' per gioco, quella dei bijou, perché io facendo collage di stoffe e carte, vedendo i ritagli, finito un quadro per terra o sul tavolo, che magari si componevano da soli con colori bellissimi, avevo voglia ancora di recuperarli per questo gioco della recuperazione continua. E tanto, proprio veramente giocando con dei tappi o delle cose recuperate, sono venute fuori queste collane, questi bijou leggerissimi perché fatti di sughero, ma completamente camuffati con le mie stoffe, che sono anche alcune molto grezze, alcune invece raffinatissime, da maschi magari veneziani in casa che avevo della mia nonna, eccetera. Ed è una cosa simpatica perché il bijou, che è diventato più chic del gioiello, convoglia in questo caso anche l'idea del vino, cioè della convivialità, e il fatto che una signora chic si possa mettere al collo una collana fatta di bucconi, come si dice a Milano, profumati, fa simpatia ed è capita da persone magari anche un po' intelligenti.
Sì. Senti, parlavamo prima del collage e di quello che il collage rappresenta.
Il collage, sì, è una disposizione delle persone, di alcune persone. Normalmente noto che sono più le donne che gli uomini. È quel saper custodire, selezionare, scegliere le cose importanti da quelle meno. È una cosa abbastanza intima, che si gioca anche in casa, magari negli scarti di vestiti vecchi o ritagli di giornale. È come dire un occhio che sceglie qualcosa che non deve essere buttato via, ma che deve ancora vivere per un po', deve rivivere in un'altra situazione, magari trasformandosi.
Questa è un'attitudine tutta femminile, che è un recupero, perché in fondo riusciamo a vedere anche nella cosa apparentemente lasciata un'occasione di ripresa e di rinascita.
Assolutamente.
È questo?
Assolutamente, sì. Sì. Forse è anche il fatto, io ho tre figlie femmine, e il fatto di stare magari periodi lunghi quando erano piccole a casa vicino con loro, giocare con loro, fare ritagliare, disegnare, eccetera, mi ha messo un po' in questa condizione per terra, non so come dire, a giocare per terra.
Sì.
Ecco, questo gioco continua perché il fatto che alcune cose vogliano vivere ancora e si vogliano magari trasformare in qualcosa di nuovo, qualcosa di magari prezioso, una cosa che era umile diventa preziosa con la stoffa dorata. Una cosa che era preziosa si rompe e viene accostata a un linone, una canapa grossa, quindi è un gioco di metamorfosi, no?
Esatto, una metamorfosi, anche sono metafore della vita questi.
Esattamente, sì, sì.
Perché uno può davvero continuare a rimmaginare un futuro per una cosa che aveva lasciato da parte.
Sì, sì, e poi è come una specie di gioco affettivo, no? Con le cose, ma anche con quello che rappresentano, perché se c'è una stoffa che era della nonna piuttosto che in un armadio, e riprende a vivere in una forma rinnovata, è anche un tributo di affetto a quello che c'era prima di me, che sento tantissimo questa cosa delle radici, di continuare un filo, portarlo avanti.
Non a caso sei nata a Venezia, sì. E invece a Milano sei venuta quando?
A Milano sono venuta piccolissima, diciamo all'età dell'asilo, quindi molto piccola, perché mio papà lavorava su Venezia e Milano e la mamma era di Milano, quindi siamo approdati a Brera, dove già vivevano i miei nonni, in questa grande casa in cui un appartamento era diviso da quell'altro, cioè quello dei nonni, da quello dei genitori, da una sala e una catenella che però era sempre aperta, ed era stupendo, perché comunque dalla parte dei nonni avvenivano simposi culturali, grecisti, archimandriti, bizantinisti, eccetera, e dalla parte nostra invece c'erano, non so, allievi di mio papà. Poi era l'epoca del 68, quindi arrivano questi capelloni,
sì.
E per me era stupendo, cioè, vedere questa
bella immagine di questa casa con queste due
aperta.
due anime che però sono la stessa, perché in realtà è un luogo di conoscenza, un luogo di scambio.
Sì, perché comunque anche i nonni hanno dato un input grosso alla nostra educazione insieme ai genitori. Un po' sì, abbiamo vissuto come una specie di formazione, diciamo, rinascimentale, certo. No? Per cui si cantava insieme, si suonava gli strumenti, si disegnava tanto tutti i giorni. Anche questa cosa coniugata anche con le idee nuove di creatività che in quegli anni venivano fuori, quindi i miei genitori erano molto aperti a queste sperimentazioni, però sempre in una regolarità familiare di cui abbiamo goduto.
Quindi ha creato una struttura creativa che però ha anche aiutato alla disciplina, perché voi avete studiato poi anche delle cose che meritano disciplina, la musica, quando mi parlavi del flauto traverso, immagino che il conservatorio,
mia sorella, il violino,
quindi ecco, la sorella insegna anche
la sorella
musica.
Insegna musica, è
gemella,
è bravissima proprio col canto, con la didattica, e riesce a fare dei cori di 300-400 bambini che cantano all'unisono in modo esemplare, devo dire. E quindi ognuno ha preso un po' la sua caratteristica.
Cioè Giuseppe che sta sperando una cosa e quindi con la musica c'entra, perché anche il ghiaccio
ritmo.
È molto ritmo. Con i bambini, perché riesce anche a coinvolgere ecco bambini, vi ha detto bambini, sono passati i bambini, la radio è fantastica perché è sincronica, neanche Freud e Jung insieme potevano fare questa cosa, e praticamente perché lei insegna anche ai bambini?
Sì, lei insegna proprio ai bambini, dalle medie all'asilo, perché in una scuola, in un istituto importante di Milano, però ha questa capacità di creare tutti i cori, ha studiato anche per questo, è maestro diciamo di coro. E quindi, come dire, lei dà molto in questa direzione, ognuno ha preso un po' la sua via.
Allora, possiamo fare non so quante puntate di queste interviste con questa famiglia. Adesso io comincerò a prendere degli appuntamenti, arriviamo fino a Natale, perché tra gli eventi all'oratorio, tra le presentazioni ancora del papà, tra il fratello alto, tra la sorella che canta con i bambini, cioè abbiamo un sacco di materiale ancora e di tante storie che possiamo anche raccontare in una dimensione che, come dico sempre per il Radio Sonoro Sbrera, è di totale autenticità, cioè non è fatta per diciamo spingere qualcuno verso qualcosa, ma semplicemente per condividerlo.
Esatto.
In questo caso ringraziamo ancora Paola, perché gli sto per chiedere una cosa al volo, all'ultimo, perché comunque so che è andata a Venezia, e a Venezia in questo momento c'è la Biennale d'arte, amore, odio, gioia e passione di tutti quelli che insomma apprezzano questa dimensione. Parlaci un po' della Biennale vista da te, non tanto questa di questa edizione, ma in assoluto.
La Biennale, se penso quando ero piccola, che c'erano le prime cose che facevano scalpore, era un po', diciamo, vista male anche in famiglia, un po' perché erano appunto artisti tutti e sembravano provocazioni esagerate, e c'era una punta forse anche di moralismo, per cui stiamone alla larga,
sì,
guardiamo
se cosa si vede.
Sì, esatto, adesso siamo abituati ovviamente a tutto, però è un appuntamento che comunque ha scandito, devo dire, le nostre vacanze, i nostri appuntamenti appunto a Venezia e la nostra vita a Venezia. Ieri mi trovavo proprio a Venezia nel pre-biennale, quindi il giorno prima, sono potuta entrare in qualche portone, in qualche palazzo, e come sempre rimango un po' basita per alcune installazioni che mi sembrano del poco puerili, però che hanno un contorno di grandissimo marketing e importanza, eccetera. E poi rimango sorpresa invece da alcune cose più nascoste magari, che comunicano tantissimo, come per esempio questa installazione di un artista che si chiama Jacopo Hashimoto, fantastico, che ha creato un'installazione di dischi di cartone che creano come una specie di nuvola, con una simbologia molto complessa, che parla soprattutto dell'utopia dell'arte che sembra essere finita, no? Magari per noi occidentali è già finita da un pezzo, si sta forse rincominciando a crederci, però per gli orientali magari è una cosa
meno
scontata. Ecco, quindi la sorpresa a Venezia della Biennale è entrare anche nei palazzi, quindi oltre all'installazione, oltre alle mostre più o meno belle, è proprio la scoperta di alcuni luoghi che normalmente sono chiusi. è chiaro che ai giardini è un classico, è quasi la gita, sì, no? La gita con il picnic, sì. Tra l'altro adesso c'è una serra bellissima dove prendersi il tè, quindi lì si sta in un bar molto simpatico. Sì, si sta, poi è un punto, forse uno dei più ampi, dove si può stare a piedi nudi sull'erba, vicino all'acqua.
Quindi allora, la Biennale siamo d'accordo, si va e poi insomma tu da veneziana per metà, io da milanese che ha sempre scelto di andarci a settembre perché mi dava l'idea che era il tempo buono, il tempo giusto per biglionare qua e là e vedere sostanzialmente i palazzi, vale sempre la pena anche per chi non c'è andato, perché anche nella dimensione del gioco, di quelli che proprio magari non la masticano, no? come la vostra famiglia, però può dare qualche sorpresa, e ancora farsi trascinare nella sorpresa fa bene al cuore.
Allora, il confronto comunque è sempre assolutamente positivo, quindi, e poi ovviamente ci sono state situazioni in cui apprezziamo cose molto notevoli.
Ti chiedo un'ultima cosa, per quello che riguarda la provocazione, mi sembra di capire che sia però un po' finita l'epoca proprio della provocazione come spunto e come stimolo anche poi per il mercato e per la vendita. Adesso io trovo quasi più insidioso questo voler far finta di connotare le opere di contenuti, laddove ahimè a volte questi contenuti proprio se li inventano i critici o i mercanti o le gallerie.
Ecco, difficile coniugare come dire, il contenuto anche con una capacità intrinseca di esprimere artisticamente, avere un linguaggio comprensibile o comunque accettabile. Perché il concettualismo poi è un'altra deriva che ha le sue insidie, diciamo. Ecco, quindi. Però questa ripresa di contenuto, come del resto un ritorno al figurativo, per esempio, sono delle tendenze che fanno sperare bene, perché poi comunque è un continuo ciclo, no? Sì, ecco. Probabilmente il momento della provocazione è necessario anche socialmente, storicamente, al di là del linguaggio artistico in sé.
Si può immaginare, ti ho interrotto e mi scuso, ma si può immaginare, mi hai fatto venire in mente, che il figurativo sia proprio quasi l'espressione della necessità di riportare l'attenzione all'individuo quando nell'arte risponda, cioè qualcosa che ti dice, cavoli, siamo massa, siamo proprio ormai una roba completamente uniformata.
Deve essere un'equazione interessante, anche se forse figurativo è un po' di chi sa dipingere o sa scolpire
davvero,
e in questo mare magnum del postmodernismo non si ritrova magari più, cioè non ha più un auditorio
che lo apprezzi e che capisca che cosa c'è dietro, ecco, quella
oppure
scena.
Sono coloro che hanno continuato da soli magari per periodi credendo nella loro capacità e nelle loro istanze, indipendentemente da quello che può essere
il riscontro o economico o pubblicitario,
sì, proprio un'urgenza personale.
Senti, dici ancora una volta dove possiamo venirti a trovare?
Sicuramente all'Oratorio della Passione di Sant'Ambrogio, è in piazza Sant'Ambrogio a sinistra della Basilica, dentro un cancelletto, la prima mostra appunto notevole spero, ma come esperienza sarà inaugurata il 6 di giugno.
Noi ci risentiamo anche poco prima, così ci racconterai le artiste presenti, le opere e anche il percorso creativo che li sottende, in modo da far capire un po' anche a quelli che poi verranno che cosa c'è dietro, perché ci sono i backstage anche degli artisti.
Esattamente, sì, questa è la cosa più interessante. Molto volentieri, grazie.
Grazie Paola, grazie Radio Rosbrera, ciao! Bye.